Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Missione Francescana da Chiara Ambrosioni. Nell'appuntamento di oggi di Varese E accogliamo degli ospiti milanesi per parlare di un argomento di portata addirittura internazionale. Protagonisti di oggi sono i giovani e una fondazione che si impegna per aiutare la loro formazione e inclusione, la Fondazione Sicomoro. In studio con me è padre Eugenio Brambilla, presidente della Fondazione Sicomoro per l'istruzione Onlus e fondatore della Scuola della Seconda Opportunità. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere qui. E Simone Poli, direttore della Fondazione Sicomoro.
Buongiorno.
E in studio con noi anche Stefano Marzorati, che si occupa della stampa, tutto quello che riguarda far conoscere il vostro lavoro.
Buongiorno.
Grazie a tutti di essere qua. La prima cosa, cos'è la Fondazione Sicomoro e quali sono i suoi obiettivi?
Ma la Fondazione Sicomoro è un organismo del terzo settore che in questi anni si è costituita per occuparsi di una questione centrale, a mio modo di vedere, nella vita dei ragazzi e degli adolescenti, che è la questione scolastica. Non soltanto il tema della dispersione scolastica, ma la questione scolastica in sé. Cioè quanto la scuola riesce a incidere sui percorsi formativi dei ragazzi. Quindi l'obiettivo primario della fondazione è quella di affiancarsi, non sostituire, affiancarsi l'istituzione scolastica, soprattutto in quei casi e in quelle situazioni dove i percorsi scolastici sono interrotti, quella che comunemente chiamiamo dispersione scolastica, che è fatta di tante cose, che è fatta di ragazzi che non vanno a scuola, ma che è fatta anche di interruzione nei percorsi scolastici che hanno bisogno di un ulteriore supporto.
Sì, anche di momenti in cui i ragazzi vanno a scuola ma in realtà non imparano nulla, un po' ha bisogno.
Sì, ecco, quella che noi comunemente chiamiamo la dispersione tra i banchi, non tanto la dispersione che avviene perché un ragazzo o una ragazza proprio a scuola non ci va, ma che pur frequentando la scuola, però il suo frequentare la scuola non permette di raggiungere quegli obiettivi minimi di cultura, di sapere, di conoscenza, che gli permette poi di orientarsi nella vita, perché il tema grosso è questo. Oggi almeno la nostra lettura, la nostra percezione è che questo sia il tema, cioè quanto un ragazzo e una ragazza dentro i percorsi scolastici riesce poi a raggiungere quegli obiettivi.
Questo
per poter
è molto
poi
importante, anche un tema forte, anche il Ministero dell'Istruzione, il MIUR, ha segnalato questo problema di dispersione scolastica, quindi una cosa molto attuale, molto importante, che riporti i ragazzi entro le istituzioni sui banchi di scuola, questo è fondamentale. Però è bello sentire quando è nata in voi l'idea di fare questa cosa, di supportare in questo modo i giovani, perché sono i giovani delle medie, quindi una fascia
ragazzi
di età particolare. Quando è nata?
Sì, ma è nata ormai un po' di anni fa, nel 2001, la cosa importante è che è nata dentro ad uno dei quartieri popolari di Milano. Io all'epoca mi trovavo nella parrocchia Maria Madre della Chiesa in Gratosoglio, per cui nella periferia sud di Milano, e proprio stando lì mi sono accorto che molti ragazzi e molte ragazze o a scuola non andavano oppure accumulavano un numero sempre più elevato di bocciature che li portava poi a demotivarsi, a scoraggiarsi nei propri percorsi scolastici. Questo lo leggevo stando nel territorio, in oratorio, i ragazzi venivano, raccontavano, girando nelle famiglie. Ti rendevi conto
che si vedono anche le conseguenze di questo problema, perché il problema è uno non va a scuola adesso, ma un domani si trova senza conoscenze, non può fare nessun lavoro, magari diventa dipendente da vino, da sostanze alcolici o droghe. Questo è un problema che porta, cioè, in crescita in un senso inaspettato.
Sì, diciamo che i cosiddetti disagi, il cosiddetto disagio che a volte si legge dentro ai quartieri popolari, ha le sue radici proprio in una debolezza poi nei percorsi educativi, nei percorsi formativi, nei percorsi di istruzione, cioè più bassa è l'istruzione, più il rischio di entrare dentro a circuiti di devianza o di disagio è alto. Allora è chiaro che l'intervento diventa anche una forma di prevenzione un po' alla situazione di disagio e di prevenzione a quel fenomeno, appunto, che ormai è segnalato in modo abbastanza forte anche in Italia, che è quello della dispersione scolastica, del non andare a scuola. Quindi nasce nel 2001 dentro a questo quartiere popolare, ma la cosa importante è che non nasce in autonomia, cioè non è un privato sociale che a un certo punto decide di fare un intervento. No, la prima cosa che ho fatto è di andare nella scuola media del quartiere.
Sì, la cosa bella è che nasce da un desiderio di aiuto e che diventa, infatti, I care, mi prendo cura, e che poi diventa una cosa che è legata alle istituzioni, quindi è un cammino che diventa regolare, questo è bello, importante.
Sì, nel senso che andando dalla dirigente scolastica della scuola media del quartiere e presentando un po' la mia lettura, lei dice sì, è un problema, mettiamoci insieme, proviamo a costruire insieme un'esperienza che permetta ai ragazzi e alle ragazze che in questo momento sono deboli nei loro percorsi scolastici di poter rafforzarsi, ed è nata in una maniera molto sperimentale. Il primo anno eravamo tutti volontari, c'erano solo 4 ragazzi che la scuola ci aveva segnalato, abbiamo lavorato un anno con questi 4 ragazzi, siamo riusciti a rimetterli nei circuiti scolastici, tornando a scuola a fare l'esame poi di licenza media finale. Anche gli insegnanti sono stati soddisfatti del percorso e da lì, pian pianino, l'anno dopo erano già 8, poi sono diventati le 3 aule che oggi gestiamo, 2 sulla città di Milano e 1 nella città di Lodi.
Quindi da idea, nata dall'amore, dalla voglia dell'attenzione al prossimo, è diventato un modello che diventa legato, che si può anche riprodurre dappertutto, questo sostenuto da privati e dal pubblico, questo è importante, che si può riprodurre.
Beh, noi abbiamo già 2 esempi di esportazione, perché di per sé il progetto nasce appunto nel quartiere popolare di Gratosoglio. Dopo una decina d'anni lo stesso progetto viene replicato in un altro quartiere popolare di Milano, che è il quartiere Barona, che è sempre a sud di Milano. Dopo un po' di anni, 4 anni mi pare, dall'apertura della scuola nel quartiere Barona, si apre l'esperienza di Lodi, quindi già il progetto è già stato replicato in altri ambiti e in altri contesti. L'idea appunto è di provare a strutturare sempre di più un modello di intervento e provare anche a esportarlo dove c'è bisogno, non è un processo automatico quello dell'esportazione, non è nemmeno un processo automatico, io lo dico sempre, quello che ogni anno venga fatto il progetto, la scuola me lo deve dire. È l'istituzione scolastica che segnala le situazioni di fatica e di difficoltà, e a partire dalle loro segnalazioni noi andiamo a costruire il percorso scolastico annuale.
Perché il vostro percorso scolastico, voi offrite questo anno in cui i ragazzi che non hanno completato il percorso della scuola media possono completare, quindi essere pronti a affrontare o il successivo aspetto di formazione, formativo, oppure passare al lavoro.
È un anno solo dove noi ci troviamo a lavorare però con ragazzi e ragazze di provenienza scolastica molto diversificata, perché dipende molto dalle bocciature che hanno accumulato, dalle assenze che hanno fatto, dai percorsi interrotti, però ci troviamo a lavorare solitamente con un gruppo di 10-12 alunni e alunne che però provengono da classi della scuola media sempre molto diversificate. Però noi comunque offriamo un anno di progetto al termine del quale tutti i ragazzi tornano nelle proprie scuole, sostengono l'esame di licenza media nei loro consigli di classe da cui provengono, e quindi poi noi li accompagniamo nel cammino della scuola superiore.
Quindi bellissima l'idea, è una sorta di vocazione quella all'aiuto di questi giovani in difficoltà, e questo è l'aspetto molto bello. Ma la risposta dei giovani qual è? Che interessante capire quanto loro hanno voglia di rimettersi in gioco, quanto gli mancava non poterlo fare, e quanto invece mettono un ostacolo a questo.
Io in questi ormai quasi 20 anni di lavoro su questa problematica, su questo aspetto molto forte, secondo me, quando si tratta di diritto allo studio, quando si tratta di istruzione, si tratta davvero del futuro di questi ragazzi. E la cosa che mi ha sempre molto stupito è che l'elemento di freno nei ragazzi era un po' una percezione di loro stessi molto bassa, una sottostima molto marcata, un po' forse per una serie di esperienze acquisite, cioè sa, quando in aula sei sempre l'ultimo sì. della classe, quando sei il cosiddetto asino della classe, poi alla fine, a furia di dirlo, uno si convince.
Certo.
E allora il nostro primo lavoro è quello di togliere questa, queste etichette, di ridare fiducia. Sì. E devo dire che è l'elemento che funziona di più. Mm-hmm. Cioè, forse non riusciranno in questo anno ad imparare tutta la matematica, tutta la storia, tutta la geografia, ma quello che imparano è quello di prendere in mano un pezzettino della loro vita e di rilanciarsi in termini positivi. Questo è un ritorno che ci arriva sempre. Se noi ho conservato in questi 20 anni gli elaborati temi che loro fanno durante l'anno scolastico, e andare a rileggere questi loro scritti è molto emozionante, perché davvero vedi che l'elemento che funziona è proprio questo, quello di dire: adesso divento io protagonista. È l'IKEA che funziona, cioè è l'IKEA che è vero, cioè la persona si sente caricata, si sente responsabilizzata, e quindi si mette in gioco in una maniera a volte stupenda, a volte ci sono delle trasformazioni,
delle cose in se stesso che prima non conoscevano.
Spesso arrivano, vanno a fare l'esame, tornano nella loro scuola a fare
questo
l'esame.
Questo è anche importante.
E ci sono insegnanti, e i ritorni che abbiamo è che appunto dicono ai ragazzi: ma come sei cambiato, ma non ti riconosco più, ma che percorso hai fatto.
Bello.
Ripeto, non tanto perché sanno e conoscono tutto, perché hanno imparato, perché si presentano come persone autonome. E questo secondo me è l'elemento di successo più marcato dentro l'esperienza.
Bellissimo, una cosa, questo è veramente affascinante, e poi è bello che sia un modello che è possibile replicare chiedendolo, rivolgendo. Come ci si può rivolgere a voi? Avete un sito di riferimento?
Sì, c'è il sito www.fondazionesicomoro.it, e quando ci sono scuole interessate o territori, anche amministrazioni comunali interessate ad approfondire, la fondazione c'è anche, non solo, ma anche per fare questo, per tentare di
diffondere. Dico sempre una cosa: noi non andiamo in giro a vendere il progetto, non è la nostra logica.
Ma c'è un bisogno.
Se c'è un bisogno. Se c'è il desiderio di mettersi in gioco in questo bisogno, perché noi alla scuola chiediamo tanto, non esistiamo semplicemente per togliere un problema alla scuola.
Mm-hmm.
Sarebbe sbagliatissimo se noi facessimo un progetto dove andiamo a prendere tutti i problemi della scuola e li mettiamo lì. Sarebbe sbagliatissimo.
Non si risolve
niente. I problemi si risolvono insieme. Mm-hmm. Per cui alla scuola, attraverso strumenti, ad esempio protocolli d'intesa, ragionamenti con la scuola, noi alla scuola chiediamo tanto. Cioè chiediamo che ci sia dentro al percorso, altrimenti i ragazzi, secondo me, non capiscono che cosa gli sta succedendo.
Che sentendosi i ragazzi così coinvolti, la scuola capisce quanto sia importante seguire in modo nuovo, dare questa opportunità, è bellissimo.
Non solo, sarebbe paradossale pensare di offrire una chance di riscolarizzazione portando fuori dalla scuola. Questo progetto è dentro la scuola, è con la scuola, dove il privato sociale è un facilitatore, un moltiplicatore di opportunità per un ente pubblico, se no, lo sappiamo, affaticato dal punto di vista economico, burocratico, amministrativo e così via.
Non
ecco, il mix tra una responsabilità che resta in carico all'ente pubblico e la velocità, se vogliamo, in certi termini, la capacità di reperimento di risorse e anche di competenze del privato sociale messe insieme danno maggiori chance di successo.
Bellissimo, bellissime parole per chiudere questa prima parte sulla Fondazione Sicomoro. Ci troviamo tra poco con i nostri ospiti.
Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. Mm-hmm.
I wore the colors of the maps around me. From Africa, the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night. The hand that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still, you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Late last night, the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room. And in the lamp glow, I thought I saw down in the street the spirit of the century, telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air you feel too well. Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border.
Torniamo a parlare con padre Eugenio Brambilla, Simone Poli e Stefano Marzorati della Fondazione Sicomoro. Sicomoro, una pianta che ha una valenza biblica, questa è la cosa che ti ricordiamo di più. Perché scegliere questo nome?
Ma io quando abbiamo ragionato sul nome, l'idea proprio biblica, sapienziale, sì, del sì. Sicomoro. C'è una certa tradizione attorno a questa pianta che ne sottolinea la sua valenza simbolica, come la pianta o la famiglia di piante, quella del fico, del sicomoro, che fanno riferimento alla ricerca. Zaccheo è sopra, sì, l'albero, perché è ricerca. Natanaele è sotto l'albero, ma quando Gesù passa e vede Natanaele, dice, essendo sotto il fico, gli dice: ecco un uomo saggio e sapiente. Per cui la pianta dava già l'indicazione, sì, di saggezza, di ricerca, di intelligenza, di capacità di andare a fondo nelle cose. Poi si può essere sotto o sopra.
Sì.
L'idea, sì, del cercare la saggezza, l'intelligenza, il coraggio di andare a fondo nelle cose, per noi, per questo progetto, è fondamentale. Non è tanto i metodi che vengono utilizzati, i metodi cambiano.
Sì, sì.
L'idea centrale è che restituire la parola, il parlare, il desiderio di cercare, il desiderio di andare a fondo, di capire, di comprendere, è l'elemento caratteristico del nostro progetto. E allora abbiamo scelto questa pianta.
Questa pianta, che poi io sono andata a guardare un po' le caratteristiche, è molto curiosa da scoprire, perché è una pianta che ha una storia millenaria,
sì,
vive,
sì,
migliaia,
sì,
d'anni, pare addirittura, alta 20 metri.
Poi è bellissima a Gerico, se enorme. Uno arriva a Gerico vede questi sicomori.
E ha bisogno di tanto caldo, no? Quindi sono solo, sì, lì.
Con radici molto, molto profonde, con un tronco molto solido, che appunto richiama la solidità,
sì,
che deriva però da che cosa? Dalla ricerca, dalla sapienza, dall'intelligenza e dalla conoscenza.
Bellissimo.
Se uno è fuori da questi circuiti, rischia di non avere successo nella
questo
vita.
Questo quindi raccoglie bene l'idea di quello che voi, sì, portate. Certo, pianta tra l'altro che veniva usata per i sarcofagi, perché, sì, aveva durata incredibile. I frutti sono ricchi di zuccheri, sono frutti che aiutano sia per nutrire che per curare. Cioè, veramente la pianta tutta da scoprire. E continuiamo un po' con quelli che sono i fondamenti della mission, degli obiettivi di questa Fondazione Sicomoro.
Ma Simone, la Fondazione Sicomoro è nata innanzitutto come una trasformazione, cioè non è nata dal nulla, si è tentato di recuperare un patrimonio culturale, oltre che storico, che apparteneva alla congregazione dei Padri Barnabiti, a cui appartiene Padre Eugenio, sì, che aveva un'opera pia ai tempi, c'era questa forma giuridica dell'opera pia nel XIX secolo, a metà più o meno del XIX secolo, fino al 1870-75 abbiamo ricostruito un pezzo di storia con un regio decreto di riconoscimento. Questa opera pia faceva scuole notturne della carità. Scuole notturne della carità sostanzialmente erano percorsi di formazione, di accesso all'istruzione per fasce povere della popolazione che durante il giorno lavoravano. Chiaramente le problematiche non erano diverse, il problema era che i ragazzi non andavano a scuola perché dovevano andare a lavorare, ben diverso rispetto adesso, ovviamente. E quindi c'era questo patrimonio storico. Si è quindi pensato di trasformare l'opera pia, diciamo così, dormiente da allora, perché poi non c'era stata più un'evoluzione, e l'abbiamo trasformata in fondazione, che è soggetto giuridico adeguato, contemporaneo, che avesse un obiettivo principale, che era quello di raccogliere un'ottima intuizione, che era stata quella di Eugenio e del suo staff di volontari, l'esperienza che si era evoluta negli anni, perché in realtà questa cosa da solo volontariato poi era diventata, grazie a finanziamenti pubblici, grazie a finanziamenti di privati e così via, col supporto di alcune cooperative sociali, su Milano, la cooperativa Farsi Prossimo, la cito perché ha avuto un ruolo molto importante nell'evoluzione di questa cosa, il progetto da volontariato aveva tentato di diventare modello, di diventare servizio, no? Spesso si parla di questa differenza tra progetti e servizi. La fondazione quindi è nata con l'obiettivo di raccogliere tutta questa esperienza e trasformarla definitivamente in un modello, si accennava prima, perché no, replicabile, ma soprattutto sostenibile e riconosciuto. Cosa significa? Che molto spesso buone iniziative del terzo settore rischiano di rimanere solo e soltanto, tra virgolette, nel territorio, nel contesto dove sono nate, e sempre legate alla buona disponibilità, alla buona volontà di persone che ci mettono tempo e anche non solo quello. Invece il fatto di diventare, di dare una chance di sostenibilità significa prendere quell'esperienza, farla diventare, come abbiamo detto, un modello, collocarla dal punto di vista normativo, perché se si parla di istruzione, dal punto di vista delle responsabilità nell'obbligo formativo, faccio un esempio, è fondamentale che questa cosa abbia un inquadramento estremamente chiaro. Così via la sostenibilità, oltre alla collocazione dal punto di vista normativo, ha anche una strategia economica di sostenibilità, perché se noi abbiamo trasformato questa buona intuizione, come detto, da volontariato a professionalizzata, con il coinvolgimento di figure professionali molto diversificate, si trasforma anche in un onere economico importante. Per garantire continuità ci vuole una strategia. Ecco, la fondazione è nata quindi per fare da incubatore di tutti questi lavori, sia dal punto di vista dell'advocacy, sia dal punto di vista della raccolta fondi e di una strategia di sostenibilità economica.
Molto molto importante. Importante il ruolo dei formatori. Chi sono i formatori della fondazione?
Dunque, la fondazione, appunto, che permette a questa progettualità di realizzarsi in questi anni, è andata a costruire un organigramma di intervento particolare, abbastanza solido. Noi lavoriamo con educatori professionali e con insegnanti delle scuole, proprio attraverso un forte legame con l'istituzione. Da sempre abbiamo avuto l'opportunità di avere pedagogisti, di avere delle università che ci aiutassero a riorganizzare e a rileggere soprattutto il progetto dal punto di vista delle evoluzioni. Noi abbiamo fatto lavori con l'Università Bicocca, con l'Università Cattolica, abbiamo sempre avuto la figura del supervisore pedagogico, cioè in un pedagogista che insieme agli educatori, insieme agli insegnanti, insieme agli psicologi, perché sono queste le tre categorie di persone che lavorano nel progetto, educatori, insegnanti e abbiamo anche la figura dello psicologo, sia sia a Milano che a Lodi. Il compito del supervisore pedagogico, che arriva da un'esperienza universitaria ma anche da un'esperienza sul campo, è quello proprio di aiutare questi tre attori a mettersi insieme e a creare una proposta formativa il più possibile unitaria, ma soprattutto il più possibile incisiva.
Sì, importantissimo. Quindi formazione, le figure importanti, questa idea è importante, e come si mette in pratica questo? Un ragazzo ha bisogno, la scuola chiede supporto, cosa si attiva?
Beh, intanto credo che sia importante precisare che non è una forma di dopo scuola, non sono lezioni private, perché sì, bisogna precisarlo, certo, perché certo. Nel panorama ci sono tante esperienze, è una scuola. Per cui i ragazzi frequentano la scuola il mattino, da lunedì a venerdì, facendo 5 ore di scuola, 5 ore scolastiche, per cui 5 ore di materie per ogni mattinata, affrontano quasi tutte le materie del ciclo scolastico della scuola media, per cui hanno un registro di classe. Io questo voglio sempre precisarlo, perché credo che ci sono alcuni elementi simbolici nel mondo della scuola che non possono essere persi solo perché questi non vanno a scuola. Per cui hanno un registro di classe, hanno il libretto delle giustificazioni, perché se stanno a casa devono giustificare. C'è un orario preciso, che è le 8:30, si comincia, non è orario libero e aperto dalle 8:30 alle 9:15, vieni quando ti svegli. Sì. No, io credo che se si vuole affrontare in modo serio il disagio scolastico, lo si debba affrontare in termini estremamente chiari, netti e precisi. Sì. Loro non cercano l'approssimazione, loro cercano, almeno quello che io ho letto in questi 20 anni, loro cercano certezze. Poi fanno fatica a arrivare in orario, fanno fatica a entrare in certi meccanismi, però loro cercano fermezza. Se gli offriamo un progetto blando, che vieni quando ti pare, svegli quando ti svegli, non funziona.
Non riescono a capire l'importanza.
Per cui prima cosa è proprio la creazione di un setting che sia di tipo istituzionale e scolastico, non è né de-scolarizzato né de-istituzionalizzato, altrimenti io non l'avrei fatto. Vorrebbe dire non fare un gran bene a questi ragazzi che hanno difficoltà nei percorsi scolastici. È chiaro che dal punto di vista dei contenuti, soprattutto, perché la struttura è uguale, ma nei contenuti, negli obiettivi, nella costruzione dei programmi, delle attività, abbiamo uno specifico che è nostro. E lo specifico è su due grossi pilastri, fondamenti che abbiamo maturato nel corso degli anni. Il primo è il tema della sovranità. Chi è sovrano? Diceva Don Lorenzo Milani. Chi è sovrano? È sovrano chi governa la parola. Altrimenti nella vita ti fregano. Ecco, noi partiamo da questo dato, ma in modo anche molto esplicito. Cioè, l'elemento che vorremmo scatenare dentro un processo motivazionale è proprio questo, che senza la parola non sei uguale. Vivi a immagini, vivi fuori dai contesti, per cui chi è sovrana? Oggi diciamo che la sovranità è la partecipazione elettorale, ed è vero, per l'amor del cielo, ma oggi credo che ci sia bisogno di una sovranità, di recuperare una sovranità sulla parola, sul linguaggio, sulla conoscenza, che è fondamentale per orientarsi nella vita.
Il secondo pilastro
è quello che noi abbiamo costruito in questi anni con uno slogan: imparare è cosa mia. Noi vorremmo, la sfida grande è che il recupero, se vogliamo, della sottostima, della demotivazione, di tanti fattori che hanno portato questi ragazzi poi ad allontanarsi dai processi scolastici, lo si recuperi attraverso quella IKEA. Cioè, l'imparare è cosa mia, in fondo, è la traduzione di quel senso di responsabilità che dovrebbe giocarsi dentro ogni contesto scolastico. Chi è il protagonista del proprio percorso formativo, se non l'alunno e l'alunna? È cosa mia Noi con fatica, ma anche pian pianino nel corso dell'anno, cerchiamo di applicare un po' e di vivere un po' questo principio forte. E devo dire che spesso gli alunni e gli alunni sono spiazzati, non sono abituati a pensare che loro siano i protagonisti
di questo percorso.
Accanto a questi due pilastri che poi generano una certa strutturazione dell'anno scolastico, però l'altra cosa che riteniamo importante a scuola sono quelli che noi chiamiamo i laboratori, che, attenzione, non hanno nulla a che vedere con i laboratori di tipo artigianale, cioè non andiamo a fare robe, cose concrete, lavoretti. Oh. Mm-hmm. Per noi l'idea di laboratorio è l'idea di incontro, è l'idea di andare ad incontrare persone, istituzioni, enti, dove poter imparare dall'ascolto diretto di queste esperienze aspetti importanti della vita. Faccio degli esempi.
Sì.
Noi abbiamo tutti gli anni, ad esempio, facciamo un incontro. Lo scorso anno è stato molto forte perché siamo riusciti a incontrare il presidente degli aeroporti milanesi, andando all'INATE abbiamo visitato l'aeroporto e poi abbiamo avuto uno scambio con l'allora presidente di SEA. Incontriamo imprenditori, incontriamo avvocati, magistrati, professionisti di ogni genere, per cui anche chi è appassionato di musica, chi è appassionato di arte, cioè tutte le persone che vengono a scuola sono bene accette, ma vengono a scuola per ragionare con i ragazzi.
Bellissimo.
Abbiamo avuto incontri con i sindaci di Milano, con almeno un sindaco di Milano, gli assessori sono passati, ma ogni qualvolta vengono anche le figure istituzionali, non vengono semplicemente per visitare un'esperienza, ma a noi piace che queste persone vadano in aula e insieme ai ragazzi costruiscono una lezione, uno scambio, un'interlocuzione forte.
Bello.
Da questo punto di vista. Dentro a questa logica c'è la scelta, che più o meno riusciamo a mantenere tutti gli anni, di un'esperienza all'estero, breve, breve ma intensa, cioè portare un gruppo dei nostri ragazzi, quest'anno siamo stati a Londra, ad esempio, ma siamo stati anche in altre città di Europa, ha un impatto dal punto di... Tanto dicono, portate noi a Londra, sì, andiamo a Londra. Riusciamo ad andare all'estero,
quasi crederci,
la prima roba è quella, il primo impatto, dove magari ragazzi che non è che molto volentieri venivano portati dentro a gite scolastiche piuttosto che a visite di istruzione, noi li portiamo
a Londra
piuttosto che a Parigi, piuttosto che in altre città europee, e questo ha un impatto poi formativo straordinario.
E poi ricreare la fiducia e dare gli spunti giusti.
La fiducia la si ricrea non solo facendo dei bei ragionamenti, ma anche facendogli fare determinate esperienze, facendo incontrare, mettendo in movimento quelle corde che si erano un po' affievolite.
Sì.
No? E riteniamo che uno degli strumenti importanti sia questo di tipo laboratoriale, ma appunto laboratoriale in senso di scambio culturale, di incontro con esperienze che ti aiutano a crescere poi nei tuoi percorsi di vita.
Bellissimo, veramente un percorso molto interessante, e dopo voglio capire anche quali sono i progetti che seguite per far conoscere anche il vostro lavoro. E poi adesso ancora una piccola pausa musicale.
Thank you.
torniamo in studio a parlare con la Fondazione Sicomoro. Simone, ci dai l'intreccio importantissimo con l'aspetto istituzionale.
Sì, prima parlavamo del tema della sostenibilità e della modellizzazione per poi la replica. Ecco, tutto questo passa attraverso una complessa attività che deve necessariamente partire e stare insieme all'ente pubblico. Noi diciamo che questo progetto, dal punto di vista della possibilità di mantenerlo nel tempo, si fonda su tre pilastri fondamentali, tre responsabilità che si declinano in varie forme. Una è quella dell'ente pubblico scuola, quindi l'ufficio scolastico. In particolare, tutto questo che abbiamo detto prima e tanto altro che faremo in futuro si muove sotto l'egida dell'ufficio scolastico regionale della Lombardia, in questo momento con il quale abbiamo un accordo come fondazione triennale che andrà a rinnovo proprio in queste settimane per il prossimo triennio e che legittima le scuole nella loro autonomia ad aderire al protocollo d'intesa e quindi far proprio nel loro piano triennale di formazione e di offerta formativa la scuola della seconda opportunità. Quindi c'è un inquadramento normativo molto chiaro,
molto,
ma non solo.
Questo,
un altro obiettivo raggiunto è stato quello che, grazie a questo accordo, gli uffici provinciali possono dislocare risorse alle scuole con le quali le scuole distaccano i docenti. E torniamo al tema di prima: come si fa a riscolarizzare
quindi
facendo altro alla scuola? Dobbiamo fare scuola.
Sono
i docenti sono distaccati e pagati dall'ente pubblico.
Mm-hmm.
Questo ancora di più ci dice che questa cosa è dell'ente pubblico insieme a un privato sociale. Primo pilastro. Secondo pilastro è l'altro ente pubblico, quello territoriale, nella fattispecie di Milano, il Comune di Milano, che con alterne vicende, ma sempre negli ultimi decenni, ha sostenuto con forme diverse, sempre più raffinate anche, diciamo, dal punto di vista della gestione amministrativa, parte degli oneri economici di questo progetto. E questo è importante sottolinearlo. Questa cosa sta in piedi se c'è ente pubblico scuola, ente pubblico locale e il privato sociale. Noi facciamo da collettore, si è detto, in parte con risorse proprie della fondazione, ma anche e soprattutto grazie al contributo di privati che sostengono la fondazione e che quindi mettono le condizioni alla fondazione di fare queste attività, non solo, ma anche con altre organizzazioni. Io voglio citare quest'anno il Rotary Club Scala di Milano, ci ha aiutato con un contributo economico importante, con la costruzione del laboratorio di robotica, una biblioteca destinata ai ragazzi, oltre che con tantissime testimonianze, prima si parlava dell'incontro, della relazione, professionisti che vengono a raccontare ai nostri ragazzi qual è una storia di successo professionale, di motivazione, di fatica professionale. Ecco, quello che loro chiamano il service attivo, riteniamo che faccia parte tutto di un conferimento, non è importante solo quello monetario. Tutto questo è possibile anche grazie, ad esempio, dicevo, al contributo dei privati. Ci tengo a sottolineare, visto che siamo nel periodo dell'anno giusto, che la fondazione è possibile sostenerla in questa sua attività con la scelta del 5 per 1000, quindi all'interno del nostro sito www.fondazionesicomoro.it è possibile trovare una pagina dedicata con la quale è possibile destinare il proprio 5 per 1000 alle nostre attività. Questo, ecco, comunque l'elemento di sostenibilità passa attraverso questi tre pilastri fondamentali.
E questo è quello che avvicina la cosa alle nostre esperienze personali. Possiamo contribuire, possiamo, e conosciamo quello che si fa, conosciamo la scuola, conosciamo le difficoltà, le complicazioni, e l'idea di poter nella scuola portare a termine un percorso è importantissima.
Ecco, scusami, tu hai detto adesso nella scuola.
Sì.
E lo sottolineo perché un altro dei principi è questo, il fatto di riscolarizzare stando nella scuola, perché questo progetto porta i ragazzi alla terza media, ma l'obiettivo non è la terza media, è la riscolarizzazione, cioè vuol dire tentare di innescare quel meccanismo motivazionale che farà sì che i ragazzi poi negli anni successivi non si disperdano, perché gli ultimi dati che abbiamo, quelli della settima commissione tra il 2014 e il 2015 alla Camera, dicevano di il 30% dei ragazzi che nella Lombardia si iscrive alle scuole superiori non termina il percorso.
Quindi se importante questa fiducia in se stessi, capire io posso farlo, ed è un percorso che parte da lontano. Tanto che questo progetto educativo, Padre Eugenio, è in 5 fasi.
Sì, proprio per provare a lavorare sulla motivazione e sulla fiducia, noi abbiamo suddiviso l'anno in alcune fasi importanti. Primo è il tempo della accoglienza, in cui attraverso il fa scuola e inizia un procedimento di avvicinamento alla occasione. Lavoriamo molto su che cosa è opportunità nella vita, su che cosa è occasione nella vita. Io dico sempre che la seconda opportunità, poi non ce ne sono più, è l'ultima. Poi abbiamo il tempo della fiducia, dove appunto lavoriamo sulla ricostruzione della fiducia, dove dentro c'è il tema dell'orientamento, poi il tempo della responsabilità, che è il tempo centrale dove lavoriamo sulla IKEA, dove tutti i programmi scolastici fanno riferimento al senso di responsabilità, e infine l'ultimo pezzettino è quello che noi chiamiamo la raccolta. Ed è proprio il mese di maggio, questo mese che questa mattina nelle nostre scuole si apre, ed è il tempo di preparazione all'esame finale di licenza media, quindi al loro ritorno dentro la struttura scolastica, portando quanto hanno maturato in questo anno dentro al nostro progetto. Per cui tutti insegnanti, educatori, tutti quelli che lavorano dentro al progetto di scuola della seconda opportunità, lavorano a seconda di questi grandi periodizzazioni dell'anno scolastico.
Bello, in questi ultimi minuti ci restano per capire come fate a farvi conoscere. Oltre a questi momenti, ci sono anche dei momenti, degli incontri, dei progetti, delle conferenze, fate qualcosa.
Sì. Allora, abbiamo organizzato dei momenti pubblici, è nostra intenzione farlo sempre di più. Infatti Stefano, la presenza di oggi di Stefano, per quanto silenziosa, rappresenta un cambiamento importante. Cioè stiamo trasformando questo contenitore che abbiamo detto alla Fondazione in uno strumento in grado di diffondere una cultura legata ai temi della seconda opportunità e dell'istruzione in generale, e quindi vorremmo cominciare ora ad avere degli strumenti comunicativi, da qui la creazione di un ufficio stampa, e lo anticipo, in ottobre sicuramente organizzeremo anche col Comune di Milano un evento pubblico dedicato a questi eventi, e sarà il primo di tanti altri che nel tempo costruiremo, anche in un'ottica formativa per i docenti.
Bellissimo questo percorso che è proprio aperto al futuro, sì. Perché i ragazzi stanno cambiando, cambiano le esigenze, stanno cambiando anche le problematiche, quindi c'è sempre un occhio attento che si rinnova. Fate un lavoro meraviglioso, no? Grazie veramente, grazie di essere stati qui con noi, grazie a Padre Eugenio Brambilla, grazie a Simone Poli, grazie a Stefano, grazie a Teodoro Martorano.
Grazie a voi di questa
grazie di essere stati insieme e ho proprio voglia di sentirvi di nuovo i progetti che fate, magari portando qua dei ragazzi,
sarebbe bello
risentirci.
Sì.
Grazie
a voi.
Grazie a tutti gli ascoltatori che siete stati con noi. A presto.